Ok, Osea capitolo 8. Dai fiato alla tromba, il nemico piomberà sulla casa dell'Eterno come un'aquila. Perché hanno trasgredito il mio patto e si sono ribellati alla mia legge. Israele griderà a me, mio Dio, noi ti conosciamo. Israele ha rigettato il bene, il nemico lo inseguirà. Quindi anche qui in capitolo 8, come vedete in tutto questo libro, ci sono queste ammonizioni, questi avvertimenti di giudizio che sta per accadere sulla nazione di Israele se non si ravvedono. E in capitolo 8 ci sono cinque cose che il popolo di Israele ha fatto contro l'Eterno, cinque cose che hanno disubbidito, cinque cose che si sono errate dalle vie di Dio. E questo nemico che piomberà è la Siria, che poi abbiamo già visto nei studi, no? Questa è una profezia che verrà la Siria a distruggere Israele. E Dio dichiara qui in versetto 2, loro diranno, mio Dio, noi ti conosciamo. In Italia, se tu chiedi alle persone, tu conosci Gesù? Tu sei un cristiano? Cosa dicono? Ma anche in America forse la maggior... Sì, certo, io sono cristiano. Una volta quando io ero nel ministero della tenda, eravamo a Texas, e si usava, tipo venerdì, sabato sera, dopo la nostra riunione, andavamo fuori questo tipo di discoteche, evangelizzare i ragazzi che uscivano dalla discoteca a mezzanotte, a luna. E la cosa strana di Texas, perché a Seattle non è così. A Seattle ci sono i credenti che vanno in chiesa e poi ci sono i pagani che non vanno in chiesa e non dichiarano di essere credenti a Seattle. Seattle è un po' particolare. Ma se tu vai in Texas, tutti dichiarano di essere cristiani. Tutti. E mi ricordo questi ragazzi uscivano ubriachi, sballati dalla droga. Sì, io sono battista! E poi l'altro... sì, e poi sabato c'è, io domani vado alla chiesa pentecostale. E poi eccetera, eccetera, eccetera. Come Israele. Ah sì, noi conosciamo Dio, io sono cristiano. Se tu chiedi alla gente in Italia, 99,9 diranno, sì, io sono credente, io credo in Gesù. Ma come Israele e come anche gli Stati Uniti, cioè loro professano di conoscere Cristo, professano di conoscere Dio, ma nella realtà, cioè nella vita quotidiana, Dio non entra proprio nei loro pensieri. Negli Stati Uniti tu incontri questa gente e loro dicono, loro chiamano Dio l'uomo nel piano al di sopra. È un modo comune di dire the man upstairs. E dopo che ero credente, cioè anche io pensavo che era una cosa bella di dire quando non ero credente. Poi sono diventato credente e mi dava molto fastidio. E un signore ha detto, guarda che prima cosa, lui non è un uomo. E seconda cosa, non è nel secondo piano. Lui è al di sopra dei cieli. Ma c'è, no? Tutti, sì, io sono cristiano, io sono un fratello. Ma in realtà, no? E noi viviamo in giorni così. La gente la domenica fa tutta scena, poi durante la settimana si comportano da diavoli. Anche nelle chiese evangeliche, non solo nella chiesa principale che c'è qui in Italia. E infatti questo vedremo è un tema ricorrente in questo libro, una delle cose che tira un più grande giudizio su Israele è che loro ancora fanno tutti i sacrifici, le cose religiose, no? Loro vanno al Tempio, vanno a pregare, loro invocano il nome, poi vanno a sacrificare a Satana, no? Dicono di credere in Dio, poi imbrogliano, dicono bugie, trattano male la gente. Quindi la prima cosa, hanno trasgredito il mio patto e sono ribellati alla mia legge. Versetto 4, hanno costruito dei re, ma non da parte mia. Hanno disegnato dei principi, ma a mio insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli perché fossero distrutti. Quindi hanno scelto, per paragonarlo ai nostri giorni, hanno scelto politici non per motivi sacri. Io non vi dirò mai come dovete votare, perché io non penso che la politica deve entrare nella Chiesa. Noi siamo la Chiesa e... anzi, noi non abbiamo nessuna speranza in né in una partita politica, né in un governo umano. La nostra speranza è in Cristo e il suo governo, che sarà perfetto. Però io penso che anche è giusto che i credenti votino, perché nel mondo evangelico in Italia c'è un po' questa idea che la politica è del diavolo. Ma chi l'ha detto? Re Davide era un uomo di Dio, lui era un leader politico. Ma c'è un po', ho scontrato diverse volte questa mentalità, la politica, no, io non vado a votare, è del diavolo. No, questo è sbagliato. Un credente dovrebbe pregare e dovrebbe guardare i candidati e dice quale di queste persone meglio rappresenterò le cose di mio Signore. E magari fra i politici non c'è neanche uno o l'altro che è credente, però ti dice almeno questo un pochettino è più vicino le cose più morale, si spera. Ma invece Israele avevano scelto il re secondo il loro piacimento. Ricordate il primo re che Israele ha avuto? Chi era il primo re che hanno avuto? Qualcuno si ricorda? Saul, esatto. Saul era scelto da Dio? Sì e no. È vero che quando Israele ha lamentato, vogliamo un re come le altre nazioni, poi il Signore ha detto, va bene, prendete Saul. Quindi era scelta da Dio, ma di avere un re non era la scelta di Dio, perché Dio voleva essere lui il loro re. Il piano di Dio non era mai di avere un governo umano sopra il suo popolo. Ma loro hanno gridato, come il popolo di Israele nel deserto, no? Hanno gridato, vogliamo carne. Allora vai in trattoria. E la parola di Dio dice che Dio ha mandato le quaglie. Qualcuno si ricorda poi che è successo? Hanno mangiato tanto di quelle quaglie. Che è successo? Qualcuno si ricorda? Li hanno vomitato fuori. Volete le quaglie? A bontà. Hanno mangiato tanto di quelle quaglie che poi li hanno rigurgitati. E un po' è stata la stessa cosa con Saul. Non era il piano di Dio di avere un re umano che regnava sul suo popolo. Ma come loro hanno insistito, e come noi fratelli, no? Avete mai chiesto una cosa del Signore? E come il Signore dice, no, e tu insisti, poi almeno io ho visto la mia vita, il Signore dice, vabbè, se tu vuoi così tanto questa cosa, prendila. Ma poi vedrà che non è una cosa buona per la tua vita. E anche con Saul, Dio ha detto, se tu volete un re umano, mettere i vostri figli nell'esercito e saranno ammazzati nelle guerre. Imporrà tasse su di voi, dovete pagare tributo, e sarà duro con voi. E quindi Dio ha scelto Saul. Ma Saul è stato esattamente un re come Dio ha detto sarà un re umano, No, lui ha oppresso il popolo di Israele, alla fine non li ha guidati nelle cose del Signore. E anche qui Dio dichiara che poi il regno di Israele del nord è un po' tutto nato in ribellione e disubbidienza. Dice, voi avete il re e i principi, ma io non li ho scelti. E io vedo nella mia nazione che anche persone che dichiarano essere nate di nuovo votano per un candidato che chiaramente è contro tutte le cose sacre e sane secondo la parola di Dio. Per quale motivo? Motivi economici. E un po' questa era la situazione in Israele. Loro hanno scelto politici, ma non uomini di Dio. Uomini che magari li... li portavano avanti nelle loro porcherie. Hanno costruito il re, ma non da parte mia, hanno disegnato dei principi, ma a mia insaputa. Con il loro oro e il loro oro si sono fatti idoli perché fossero distrutti. Egli ha rigettato il suo vitello Samaria. La mia ira è accesa contro di loro fino a quando saranno incapaci di purità. E quindi avevano scelto il re a loro immagine e somiglianza e avevano fatto anche una religione a loro immagine e somiglianza. E c'è tanta gente così, no? Magari tu parli dei principi della Bibbia, ah, ma io non sono d'accordo. Ma non importa che se Dio ha dichiarato questo, non sono io, Craig, il pastore della chiesa Montebelluna. Dio dichiara questo. Ah, io non sono d'accordo. Ma tu non sei Dio. Ma molta gente loro vogliono fare Dio a loro somiglianza e immagine. Invece la Bibbia dice che cosa? Che noi dobbiamo conformarci al suo immagine e somiglianza. Non che noi conformiamo lui al nostro. E la nazione del nord, cioè l'Israele, il regno del nord, loro in Samaria avevano fatto questo vitello d'oro. Ricordate il vitello d'oro? In Esodo 32,4, quel primo vitello, questo era un nuovo perché quel primo è stato distrutto da Dio. Però sempre la stessa Babilonia. E io ho visto anche questo, c'è anche nelle chiese, no, queste dottrine di demoni, per esempio il legame dei antenati. Questa è una dottrina che girava le chiese in America quando io ero appena convertito. Nei primi anni Ottanta. Poi sai, poi viene smascherata, un po' muore quella dottrina. Poi Satana, no? Come Satana non ha niente di nuovo, lui ha questo cesto di giocattoli, poi sono passati 20 anni, tiriamo fuori di nuovo questa dottrina. In Italia, nei ultimi, è uno dei ultimi, adesso sta morendo un po' in Italia perché, grazie a Dio, abbastanza pastori si sono sorti a dire, guarda che questo non è biblico. Ma come disse Salomone, non c'è niente sotto il sole di nuovo. Sempre le stesse cose che ritornano. Magari il diavolo rigira, li mette un'altra facciata. Quando ero in India ho fatto un'esperienza molto interessante. Nei primi mesi che ero in India sono andato a ministrare nella casa di una famiglia hindu e in quasi tutte le case in India hanno dentro la casa, nel salotto, tipo una nicchia, come si vedono anche in Italia, no? Piatto sotto, una nicchia mezzo rotonda. E quello è l'altare della famiglia, no? E quindi nelle famiglie indù, ok, dentro questa nicchia c'è una foto del loro dio, magari Ganesh, sai, quello uomo con la testa di elefante. Quindi c'è una foto di loro dio, c'è un cocco, un mezzo cocco, ci sono dei peperoncini appesi, c'è un limone, ci sono delle incense che bruciano davanti a questa foto. E sai, io essendo dagli Stati Uniti non avevo mai visto una cosa del genere. Poi dopo, neanche una settimana dopo, sono andato in una famiglia che almeno dichiaravano di essere cristiani. E nel loro salotto c'era una foto dentro la nicchia. C'era il cocco, c'era il peperoncino appeso, c'era il limone, c'erano gli incensi che bruciavano. Solo che la foto era di Maria. Comprendete? E io ho detto, mamma mia, è lo stesso spirito, lo stesso demone, solo con un'altra facciata. Perché sapete, il diavolo, no, tu puoi adorare anche Gesù, importante che è un Gesù falso. È importante che non è un Gesù biblico. Tu puoi adorare anche un'immagine di... Voi sapete che noi non sappiamo com'era l'aspetto di Gesù, giusto? Sapevate questo? Io non lo sapevo, io sono cresciuto, mia nonna aveva una quadra nel suo salotto, questo uomo Gesù, capelli lunghi, che pregava sopra una collina, c'erano questi raggi di sole che uscivano dalle nuvole su di lui, e da piccolo, sai, quello era Gesù. Poi sono diventato credente e io ancora credevo che quello era Gesù. Poi leggendo un libro di storia ho scoperto che fino a 1200 non c'era nessuna immagine di Gesù da nessuna parte. Poi qui in Europa alcuni artisti hanno raffigurato Gesù in questo modo, con i capelli lunghi, eccetera, eccetera. E poi, diciamo, questo errore è stato tramandato. Noi non sappiamo com'era l'aspetto di Gesù. L'unica cosa che sappiamo dell'aspetto di Gesù, qualcuno lo sa? Come? Vabbè, quella è la sua immagine glorificata. Mi hai preso. Bravo. Ma non sto parlando di quello, del suo immagine umano. Abbiamo solo una piccola descrizione nel libro di Isaia che dice che non c'era nessuna bellezza in lui che noi lo desiderassimo. Quindi l'unica cosa che sappiamo di Gesù è che lui non era Brad Pitt o non era Richard Gere, o voi sorelle mettete il nome del vostro, non era Raul Bova. No, era uno normale, non era un uomo, sai, wow, com'è bello Gesù, no? Di solito lo vediamo con i capelli lunghi, sai, occhi azzurri, bello abbronzato, Pietro, butta la rete. Ma noi non sappiamo com'era la sua somiglianza. Per questo noi non abbiamo immagine del Signore, del Padre, perché non sappiamo come sono fatte. Poi anche questo vitello viene da Israele, un artigiano l'ha fatto e non è un dio. Perciò il vitello di Samaria sarà ridotto in frantumme. Allora questo Dio ci sta dando un indizio. Come lui sa che a volte siamo lenti a capire, Dio dice, se un uomo può farlo, non è Dio. No? Duh. Se un uomo può costruire una cosa, non è Dio. Il vitello di Samaria sarà ridotto in frantume. Quindi se può essere rotto non è Dio. Girate un secondo in Isaia capitolo 40. Isaia 40 versetto 12. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano? Raccolto la polvere della terra in una misura? Pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito dell'Eterno? O come sul consigliere gli ha dato insegnamenti? Con chi è consultato perché gli desse intendimento e insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse conoscenza e gli mostrasse la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come una goccia in un secchio, sono considerato come il polvere sciolo, pulviscolo della bilancia. Ecco, egli solleva le isole come un piccolissimo oggetto. Il Libano non basterebbe a provvedere il combustibile per il fuoco, né il suo animale basterebbe per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come in nulla davanti a lui, e sono da lui ritenuto un meno che nulla e vanità. Quindi questa è l'opinione di Dio di noi. Questa è l'opinione di Dio degli Stati Uniti dell'America con tutte le loro smart bomb e laser beam e tutto ciò. Dio dice, voi siete meno di niente. E chi vorreste assomigliare a Dio? O con quale immagine lo mettereste a confronto? Un artista fa un'immagine scolpita e l'orafo la riveste di oro e fondo catenelle di argento. Chi è troppo povero per un tale offerta sceglie un legno che non marcisce. Si procura un abile artigiano perché prepara un'immagine scolpita che non si muova. Quindi è un po' sciocco che gli uomini adorano una cosa che loro stessi hanno creato. E voi siete credenti questa sera, quindi so che siete d'accordo. Però, ma la gente è come cieca. Io ho fatto queste cose, adesso mi metto a pregare queste cose che l'ho fatto io. Cioè, prego una cosa che è meno di me, una mia creazione, alla fine. Invece di pregare al mio creatore. Poiché seminate vento, raccoglieranno tempesta. Lo stelo di grano non metterà spighe e non produrrà farina, e se mai ne producesse, i stranieri lo divorebbero. Quindi questo descrive una vita di uno che vive completamente in ribellione a Dio. Una vita maledetta. Questa parola tempesta letteralmente è tromba di aria. Voi avete seminato il vento e avete raccolta una tromba di aria. Allora cosa possiamo capire da questo? Qual è un tema ricorrente di questo libro, ricordate? Quello che un uomo semina, raccoglierà. Ma qui dice che tu semini al vento, quindi c'è un po' di vento. Cosa raccogli? Un altro po' di vento? Una tromba di aria. E quindi un principio biblico, se noi seminiamo nel bene, anche poco, noi raccoglieremo tanto bene. Questa è la legge del seminare. Ricordate, se io semino un seme di pomodoro, cosa vengo? un altro seme di pomodoro, mi viene un pomodoro in te, una pianta, tanti pomodori. E anche nel male, se seminiamo poco male, raccoglieremo una tempesta di male. È molto importante per noi genitori, una cosa che veramente, forse perché ho due teenager e li vedo, no? Vedo che i miei figli stanno crescendo. Fra poco Abigail, si sposerà. Non troppo presto. Però, e voi fratelli che avete bambini piccoli, non perdete neanche un secondo. Io me ne pento. Io quando sono arrivato qui lavoravo in fabbrica, cercavo di piantare una chiesa. E quindi per Abigail e Josh per tanti anni non era presente come avrei desiderato essere. Invece Josiah, ho capito che anche oggi avevo tantissimi impegni, però quando lui è tornato alla scuola volevo giocare pallone e io non avevo veramente tempo, perché dovevo incontrare Anna e Denise per vedere per il matrimonio, più preparare lo studio. Io stavo per dire, non ho tempo amore. Poi ho detto, va bene, giochiamo 5 minuti. 5 punti, dai! Quindi abbiamo giocato. Potete darmi un applauso adesso. Presto saranno cresciuti. Presto saranno fuori. E noi non avremo più opportunità di seminare nella loro piccola vita. Girate in Secondo Re, perché qui c'è una storia bellissima al riguardo. Secondo Re, capitolo 11. Questa era la mia devozione questa mattina. E mi ha colpito tanto, qui in Secondo Re, capitolo 11, versetto 1, quando Attila, madre di Acazia, vide che suo figlio era morto, quindi Acazia era il re di Giuda in questo tempo, si levò e distrusse tutta la discendenza reale. Una reazione un po' strana per una nonna, ma perché lei voleva regnare, voleva usurpare l'autorità. Ma Jehoshib, figlio del re di Joram, sorella di Acazia, prese Joas, figlio di Acazia, quindi Acazia era il re che era morto, lo trafugò di mezzo ai figli del re che erano uccisi, lo mise con la nutrice nella camera dei letti, così lo nascose ad Atalia e non fu ucciso. Quindi comprendete cosa è accaduto qui. Suo figlio muore, come lei vuole adesso fare la regina e regnare lei? Lei va a ammazzare tutti i figli del re, così non ci sono nessun erede per discutere il suo potere. Allora questa altra signora prende questo bambino, Joas, che poi scopriremo ha solo un anno, e lo nasconde. In versetto 3 scopriamo dove lei ha nascosto Joas. Rimase quindi nascosto con lei per 6 anni nella casa dell'Eterno, mentre Atalia regnava sul paese. Cioè questo bambino è cresciuto nel Tempio del Signore. E potete leggere a casa, non c'è tempo questa sera, ma poi lui è stato allevato come suo papà era morto, lui non aveva più famiglia, aveva questa signora parente. Quindi in un certo senso suo papà è diventato il sacerdote del Tempio. E quindi da 1 anno a 7 anni lui è cresciuto nella casa di Dio. Poi Gioaide, che era il sacerdote, con i generali dell'esercito di Israele, poi loro fanno un complotto per far fuori questa cattiva madre, Atalia. Quindi lo fanno fuori, proclamano Joas re, e guardate in avanti in capitolo 12, versetto 1, nell'anno settimo di Jehu, Joas iniziò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Tisbia di Beersheba. Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno per tutto il tempo in cui fu amministrato dal sacerdote Gioaida. E quindi quanto è importante per noi genitori di seminare nella vita dei nostri figli le cose del Signore. Quanto è importante che noi diamo anche l'esempio di essere abitualmente anche noi nella casa di Dio. Perché se noi genitori, no? Perché a volte secondo me alcuni fratelli hanno questa mentalità, io no. Ma andiamo in chiesa, no, ma io sono stanco, ma... Perché in qualche modo errata, loro pensano di essere un'isola. Nel senso, ma se vado, non ci vado, vado al lago, vado al mare, non vado in chiesa. Tanto mancare chiesa una volta, che male può fare. Giusto? Io so che alcuni ragionano così. Però voglio avvertirvi che i vostri figli guardano anche questo atteggiamento tuo. Ma se per papà non è importante la parola di Dio, se per papà non è importante di essere in mezzo al popolo di Dio a lodare il suo santo nome, forse non è una cosa importante. Comprendete? I nostri figli non tanto ci ascoltano, ci guardano. E questa mattina leggevo questa storia di Joas, il fatto che lui era un orfano ma era cresciuto sotto un uomo di Dio, era cresciuto giornalmente con la parola di Dio. E quindi quando lui era poi grande, lui non ha, no, come è scritto in Proverbi, insegni ai tuoi figli quando sono fanciulli, quando saranno grandi non si allontaneranno dalle cose del Signore. Invece, tornando qui in capitolo 8 di Osea, Israele ha seminato il vento, adesso avranno un uragano. E anche la seconda parte di questo, lo stelo di grano non metterà spighe e non produrrà farina, e se mai ne producesse, gli stranieri la divorerebbero. Questa è la condizione di un credente sviato. Perché se tu sei un credente, tu conosci la verità, lo Spirito Santo è dentro il tuo cuore, ma tu stai camminando lontano dal Signore, posso assicurarti che tutte le tue cose andranno male. No, tu lavorerai tanto e porterai a casa poco. Tu suderai tanto. Comprendete, non ci sarà la benedizione del Signore sulle tue cose, perché tu devi tornare al Signore. Perché Dio usa le circostanze. E io so questo per esperienza, perché dopo che ho conosciuto il Signore per qualche anno mi sono allontanato e tornato nella vecchia vita. E magari prima di conoscere il Signore io andavo a far festa e mi divertivo un sacco, ma dopo che ho conosciuto il Signore io non ci andavo, ma non è che ci divertivo tanto. Che io sapevo la verità, sapevo che questo non è il mio posto. E posso veramente capire, no? Semini, fai, tu cerchi, ma poi straniere, sembra che hai qualcosa, poi il diavolo. E Dio usa queste cose per riportarci a sé. Come il figlio prodigo, no? Che anche il cibo dei maiali sembrava buono. Finché lui è tornato in sé, dice, ma nella casa del padre. Ah, era bello quando andavo in chiesa ogni settimana, quando sentivo il fuoco dello Spirito Santo nel mio cuore, quando avvertivo la presenza di Dio, quando pregavo e vedevo il Signore fare meraviglie. Invece Israele, anche se le cose vanno male, continua a indurire il cuore contro Dio. Israele è divorato, essi sono diventate fra le nazioni come un vaso spregevole. Poiché sono saliti in Assiria come un asino selvaggio che si apparta solitario. Efraim si è procurato amanti con regali. Benché si siano procurati amanti fra le nazioni, ora io li radunerò e inizieranno a diminuire sotto il peso del re dei principi. E quindi Israele, invece di tornare al Signore, cerca aiuto con le altre nazioni. Cerca nel mondo di trovare soddisfazione. Poiché Efraim ha moltiplicato gli altari per peccare, essi sono divenuti per lui altari di peccato. Mentre studio questo libro sto un po' paragonando il mondo occidentale. Non abbiamo noi altari del peccato in Italia, in America. E vedo che la cultura, la mass media, specialmente con i nostri bambini, no? Perché una volta le porcherie, magari, no? Adesso anche nei programmi dei bambini ci sono porcherie, stregonerie, Dragon Ball. Dragon Ball non viene in casa mia. Però in molte case sì. Se tu, non so se voi avete guardato alcuni di questi cartoni giapponesi, sono diabolici, ma proprio dall'abisso vengono queste cose. Cioè, dai miei tempi, no, era Bugs Bunny, sai, queste cose. What's up, Doc? Cosa banale. No, stregoni, adesso diavoli. Anche qui in Italia abbiamo gli altari del peccato. E non solo la televisione, ci sono tanti altri. Il denaro, gli schei. Ho scritto per lui le grandi cose della mia legge, ma sono stati considerati una cosa strana. Non ci ha scritto tante cose belle il Signore? E noi non dobbiamo dimenticarli. Il giorno in cui tu smetti di leggere la Bibbia ogni giorno è il giorno che cominci a sviarti dal Signore. Posso assicurarvi. È importante per noi come cristiani ogni giorno di essere nella parola, anche se leggi due versetti o un versetto. Ma assicurati come tu... Quanti di voi avete mangiato oggi? Tutti. Quindi la pancia non manca mai, no? Non viene mai trascurata, il budello. Ma l'anima l'abbiamo mangiato? Io prima del culto, io e David eravamo con Andy in Indonesia a vedere l'albergo là dove faremo il matrimonio sabato. E una delle sorelle di Indonesia era anche lì, lei partiva prima... E quindi ci ha salutato dalla macchina, a me e David, e ha detto: buona cena! E ha detto: grazie, adesso ceneremo la parola del Signore. Perché dovevo venire qua? E ha detto: sì che avremo una cena, mangeremo la parola di Dio. Ma qui Israele ormai la parola di Dio non è una cosa grande. E questa è una posizione pericolosa di essere come credente, quando per noi la Bibbia non... Bah! Pericoloso. Ogni giorno, la prima cosa nella giornata, no? Prima delle affanni del giorno, del lavoro, no? Prendiamo anche 5 minuti. Apriamo la parola di Dio, facciamo una preghiera: Signore, aiutami oggi, dammi la tua parola oggi. Ah, vedrai che la tua vita andrà bene. Metti prima il Signore nella tua vita. Ma Israele, e mi piace, c'è qua come il cuore di Dio scritto per lui grandi cose. Craig, Silvana, Brian, ho scritto grandi cose per voi. Avete capito? Penso che abbiamo capito. Ma non dimentichiamo. Quanto ai sacrifici che mi offrono, essi sacrificano carne e la mangiano, ma l'Eterno non li gradisce. Quindi vedete, loro vanno ancora in chiesa. Loro dicono pace quando arrivano al culto. Loro alzano le mani: alleluia, gloria a te, Signore. Abbiamo visto all'inizio, loro gridano: mio Dio, noi ti conosciamo. Cioè, questa è la cosa spaventosa. Loro vanno al tempio. Loro fanno tutte le cose religiose. Ogni sabato, ogni domenica vanno lì. Fanno il loro rituale. Poi, se non c'è la realtà nella nostra vita, noi siamo persone vane, siamo persone ingannate. Anche noi, io non dico solo quelli che fanno la croce sabato e domenica, anche noi evangelici. Se la realtà che viviamo non è ogni giorno, noi siamo ingannati. E ripeto e ripeterò per sempre, no? Si parla tanto di doni, di miracoli, di questo e quello. Io preferisco solo camminare rettamente. Vorrei anche vedere i miracoli, il risveglio, tante cose. Però penso che la cosa più importante per noi come credenti è che viviamo veramente quello che crediamo. Nella fabbrica, nella mezzo della nostra famiglia. Che siamo veramente coerenti, che non diciamo e poi facciamo l'altro. Perché Israele era così. Dio dice: loro fanno i sacrifici. Ma io non gradisco i loro sacrifici. Perché loro sono ipocriti. Loro vanno in chiesa, proclamano di amarmi, di lodarmi, poi lunedì comminano di tutti i colori. Ora egli si ricorderà della loro iniquità e punirà i loro peccati. Essi ritorneranno in Egitto. E di tutte queste accuse che Dio ha contro Israele, diciamo, versetto 14 rinchiudi tutti, no? È la radice, perché sapete, l'idolatria, il fatto che hanno rotto il patto, che hanno cercato aiuto in Assiria, in Egitto, questi sono come, no, la ciù del raffreddore, sono i sintomi del peccato. Ma in versetto 14 abbiamo la radice del male, e che è anche la radice per noi cristiani. Israele ha dimenticato colui che l'ha fatto. Ha costruito i palazzi, Giuda ha moltiplicato le città fortificate, ma io manderò il fuoco sulle sue città e divorerà i suoi palazzi. Sembra gli Stati Uniti d'America. Ah, noi palazzi, graticelli, faremo i Freedom Towers. America, invece di fare i Freedom Towers al posto dei Twin Towers, dovrebbe ravvedersi davanti a Dio e fare i Ginocchio Towers. E questo per tante nazioni, no? Anche qui in Italia, no? Faremo il ponte Messina, facciamo il ponte al Padre Celeste prima. Non che sono contro il ponte di Messina. Anzi, vorrei vederlo, così non pago il traghetto. Però per dire, tante volte noi uomini vantiamo, noi abbiamo costruito i piramidi, noi. E dice, io ho costruito l'universo. Voi siete meno di nulla per me. Avete voi pesato le montagne? Avete voi messo le acque del mare? Mamma mia, Dio ha mani grandi. Ma la radice del male di Israele è questo: Israele ha dimenticato colui che ha fatto, che l'ha fatto. Israele ha dimenticato suo creatore. Allora, girate in Apocalisse 3 e poi concluderemo. Perché di nuovo, Osea non deve essere un libro che noi lo distacchiamo dalla nostra vita. Sì, il profeta del Vecchio Testamento, Israele erano idolatri, cattivi. Perché qui vediamo che questo male che affliggeva Israele era anche un male di una chiesa, una delle sette chiese di Apocalisse. In Apocalisse 3, versetto 14, all'angelo della chiesa in Laodicea scrive queste cose, dice l'Amen, è il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, che tu non sei né freddo né caldo, o forse tu freddo o caldo, perché così, perché sei tepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Poiché tu dici, io sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. E non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile, polvere, cieco e nudo. Ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti, delle vesti bianche per coprirti e non far apparire così la vergogna della tua nudità. E di ungerti gli occhi con collirio affinché tu vedi. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbia dunque zelo e ravvediti. Quindi anche la chiesa di Laodicea come Israele, no, il problema di Israele è orgoglio. Noi abbiamo costruito città fortificate, non abbiamo bisogno della parola di Dio. Anche noi credenti possiamo essere presuntuosi, orgogliosi e dimenticare. Un'altra delle sette chiese dice, tu hai queste cose buone, però io non ho una cosa contro di te. Era la chiesa Efeso, mi sembra. Sì, capitolo 2, versetto 4. In versetto 2 trae tutte le cose buone che c'erano nella chiesa di Efeso, ma in versetto 4, mio, questo contro di te, hai lasciato il tuo primo amore. Quindi più o meno la stessa cosa Dio ha detto, tu hai dimenticato me. Sei tanto impegnato, nella chiesa, nel lavoro, nella famiglia, mai dimenticato me. Comprendete che anche per noi, noi non dobbiamo giudicare Israele, mamma mia, come erano malvagi, idolatri. Perché è una cosa molto sottile. Israele non ha abbandonato il Signore in un giorno. È stato un processo, dopo tanti giorni e tanti anni. E può essere un processo nella nostra vita, se non stiamo attenti. Che giorno dopo giorno ci allontaniamo dal Signore, e magari quella parola che una volta era per noi preziosa diventa una cosa di cui non ci interessa più. Quindi il Signore veramente ci aiuti. E magari ti sei un po' indurito. Lo Spirito Santo ti ha parlato questa sera. Chiedere al Signore perdono. Chiedere al Signore, Signore, io ti chiedo perdono, magari io mi sono dimenticato di te. Aiutami a tornare a te, aiutami a tornare al primo amore.